Sacro civile, esplorazioni sulla dimensione spirituale della vita comune. C'è un paese sull'Appennino che da fuori non si vede quasi più, poche centinaia di abitanti, una strada che sale, una piazza, un campanile. Ogni mattina alle 8 un uomo gira una chiave ed entra in una stanza. È il sindaco. Di mestiere in realtà fa altro, questo lo fa per amore o per testardaggine, che a volte sono la stessa cosa. Apre l'anagrafe, è l'unico sportello dello Stato rimasto in paese, l'ultimo. In quella stanza ogni mattina lo Stato torna a esistere perché c'è lui. Firma un certificato, registra una nascita, sempre più di rado, registra una morte, sempre più spesso. E intanto da qualche parte, in un documento di un ministero, quello stesso paese è scritto dentro una formula, una sigla, un comma. Lo classificano tra i luoghi destinati, parole loro, a un percorso di spopolamento irreversibile. Fermiamoci su quella parola, irreversibile. Vuol dire non si torna indietro, vuol dire è già deciso. E allora guardate la scena tutta intera. Un uomo che ogni mattina apre una porta per tenere viva una comunità e sopra di lui un foglio che quella comunità l'ha già data per persa. Quell'uomo, in quella stanza, è il punto più nudo dell'articolo 5 della nostra Costituzione. L'autonomia come ultimo presidio, o come ultima solitudine. E non è solo lui. Pensate alla guardia medica, che di notte attraversa da sola quattro vallate. Pensate al postino, perché per certi anziani è l'unico essere umano che bussa alla porta in tutta la settimana, persone che non lavorano dentro un ufficio, loro sono l'ufficio, sono lo Stato che invece di stare fermo dietro uno sportello si mette le scarpe e cammina, sono il decentramento fatto carne, non un edificio, ma un corpo che attraversa la distanza e la fatica. L'articolo 5 promette il più ampio decentramento, cioè lo Stato il più vicino possibile alle persone. In molti luoghi d'Italia, oggi, quel più vicino possibile ha le sembianze di una sola persona. Un sindaco che gira una chiave, un medico che guida nella notte, una maestra che tiene aperta l'ultima aula. Quanto può reggere da sola una promessa così grande? L'articolo 5 dice così. La Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Poche righe. E tengono insieme due parole che sembrano tirarsi addosso. Da un lato una indivisibile, dall'altro autonomie locali e decentramento. Sembra una contraddizione. Non lo è una scelta. L'unità, dice l'articolo 5, non è accentramento e le autonomie non sono separazione. Una sola repubblica fatta però di mille luoghi che contano. La casa comune che non vuole una sola stanza, ma nemmeno tante case separate. E come ogni parola della nostra Costituzione, anche questa nasce da una memoria precisa. I costituenti scrivevano l'articolo 5 con 20 anni di Stato centratore alle spalle. Avevano visto cosa succede quando tutto il potere sale verso un solo centro, verso un solo uomo. E allora hanno fatto una scelta quasi sorprendente. Non ricostruire un centro unico. Hanno messo l'autonomia locale dentro la Costituzione come un anticorpo. Più il potere è vicino alle persone, più difficile che diventi tirannia. L'articolo 5 nasce così, come fiducia nei luoghi, come argine. E il presente mette alla prova proprio questo equilibrio. Pensate al dibattito di questi anni sull'autonomia differenziata, l'idea che alcune regioni possano tenersi più materie, più risorse. La Corte Costituzionale nel 2024 ha dichiarato illegittima gran parte di quel meccanismo e ha richiamato un punto semplice. Prima vengono i livelli essenziali delle prestazioni, i LEP, cioè i diritti minimi che devono essere garantiti a tutti, dovunque, allo stesso modo, prima di concedere a qualcuno di correre più veloce. Poi, all'inizio del 2025, la stessa Corte ha affermato anche il referendum su quella legge, dicendo in sostanza che su un principio così di fondo non si decide con un sì o con un no, ma con la cura di una revisione costituzionale. Eppure il cammino è ripreso lo stesso, e la domanda resta, ed è una domanda costituzionale, non di parte. L'autonomia, che la chiedi, che è già più forte, rischia di trasformare una ricchezza in una frattura? Di cristallizzare il divario tra un nord che corre e un sud che resta indietro? A questa domanda non voglio rispondere io da solo. Ho chiesto aiuto a una voce che conosce quest'articolo dal di dentro e per due strade insieme. Mariano Borgognoni è teologo e sociologo, ma è stato anche per 4 anni presidente della provincia di Perugia, ha amministrato un territorio fatto di città e di piccolissimi comuni e ha guidato l'Umbria dentro l'emergenza del terremoto del 97. Conosce l'autonomia non solo come idea, ma come responsabilità quotidiana. Oggi è presidente della Pro Civitate Cristiana di Assisi e dirige la rivista Rocca. E c'è un dettaglio che mi piace troppo per non dirlo. Mariano Borgognoni è nato a Lisciano Niccone, un comune umbro di poche centinaia di abitanti, un'area interna. Uno di quei paesi di cui parla l'articolo 5. La voce che state per ascoltare, che legge l'unità e le autonomie della Repubblica, viene letteralmente da uno di quei luoghi. Gli ho chiesto di leggere con me l'articolo 5. Lui è andato a cercarne la radice molto, molto più indietro. Gli lascio la parola.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze delle autonomie e del decentramento. Queste stringate parole dell'articolo 5 della Costituzione della nostra Repubblica mi hanno fatto tornare in mente niente di meno che il primo libro di Samuele, quando i figli di Samuele, del vecchio Samuele, a un certo punto chiedono di avere un re. Dacci un re che ci governi. Perciò Samuele pregò il Signore e il Signore rispose a Samuele: ascolta la voce del popolo per quanto ti ha detto, perché costoro non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di essi. Ascolta pure la loro richiesta, però annunzia loro chiaramente le pretese del re che regnerà su di loro. E Samuele queste pretese le riferì. Queste saranno le pretese del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli. Li farà correre davanti al suo cocchio. Li farà capi di migliaia e capi di cinquantine. Li costringerà ad arare i suoi campi e mietere le sue messi, ad apprestargli armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per farle sue profumiere e cuoche e fornaie. Si farà consegnare ancora i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli e li regalerà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi consiglieri e ai suoi ministri. Vi sequestrerà per schiavi. darà ai suoi consiglieri e ai suoi ministri tutto, vi sequestrerà gli schiavi e le schiave, i vostri armenti migliori, i vostri asini, e li adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sui vostri greggi e voi stessi diventerete suoi schiavi. Allora griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Riconosce e promuove. Le autonomie locali nella nostra Italia così articolata e pluralistica non sono un'invenzione calata dall'alto, ma sono frutto di una lunga storia e di molte culture che vanno prima di tutto riconosciute e poi promosse. Attua i servizi che dipendono dallo Stato nei servizi dello Stato il più ampio decentramento amministrativo, cioè tutto quello che si può governare, amministrare a livello più vicino ai cittadini, deve essere fatto. C'è una forma, un'idea di autogoverno delle comunità locali in questo principio costituzionale. Adegua la Costituzione, dice, i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Non è ciò che è decentrato che deve uniformarsi, alle regole dettate dall'alto, ma le regole che vengono stabilite a livello nazionale devono avere chiaro l'obiettivo di non comprimere l'autonomia delle realtà locali. Questo è lo spirito della nostra Costituzione. Non farsi un re che governi su di tutto. Non delegare a un capo le responsabilità che sono di ogni cittadina e di ogni cittadino. Questa è un'antica filosofia, in fondo è l'antica saggezza che Dio suggerisce a Samuele di riferirlo al suo popolo. E questa è la saggezza dei nostri padri costituenti che avevano vissuto l'esperienza della delega a un capo che aveva dissossato il suo popolo, che lo aveva mandato a combattere guerre contro nemici che erano soltanto frutto delle proprie ambizioni e della propria megalomania, che aveva ridotto l'Italia a un colabrodo pieno di distruzione e pieno di miseria. Ecco, bisogna stare molto attenti a questa lezione attuale presente nella nostra Costituzione. Il principio che ne è alla base è un principio di costruzione dell'unità nazionale nel rispetto di tutti i fiori di cui è composta l'Italia. Ognuno ha il suo colore, ogni frutto di questa nostra Italia ha il suo sapore, ogni dialetto può concorrere a rendere più ricca la lingua italiana, ogni comune, ogni provincia, ogni regione, ogni autonomia non è un limite, ma è una ricchezza per un paese che scelga non la strada di consegnare a un re il proprio destino, ma la strada della democrazia, di un governo fondato sulla partecipazione, di un popolo con la schiena diritta, che reclama i propri diritti e che proprio per questo è in grado di svolgere con attenzione e con cura i propri doveri.
Mariano, grazie. Ci aveva promesso una lettura dell'articolo 5 e ci ha portati 3.000 anni indietro, dentro una scena che non ti aspetti. Un popolo che chiede un re. E Dio che dice a Samuele, lasciali pure scegliere, ma avvertili. Digli cosa farà il re. Prenderà. È il verbo che torna ostinato. Prenderà i figli, prenderà le figlie, prenderà i campi, prenderà le vigne, prenderà le decime. Il re è colui che accentra, colui che, alla fine, fa di un popolo intero una sola grande proprietà. Ecco perché quelle parole antiche e il nostro articolo 5 si rispondono. Non farti un re. La stessa cosa che dire il più ampio decentramento. La stessa cosa che dire non delegare a un capo la responsabilità che sono di ogni cittadina e di ogni cittadino. L'autonomia, allora, non è egoismo dei territori, è il contrario esatto del re che prende. È un popolo adulto che si tiene addosso le proprie responsabilità, invece di consegnarle a uno solo. I nostri padri costituenti avevano avuto un re. Avevano avuto il capo che dissangue il popolo, che lo manda a morire per le proprie manie. E quando si sono seduti a riscrivere l'Italia, hanno messo la stessa identica scena che Samuele suggeriva al suo popolo. Non di nuovo uno solo, un centro, ma mille luoghi che contano. Non la torre, ma i fiori, ognuno col suo colore, ognuno con il suo sapore. È una visione bellissima, ma dobbiamo guardare anche l'altra faccia. Quella che fa male, perché riconosce e promuove è una promessa. Le promesse si possono tradire. I numeri raccontano un ritiro. La Calabria guida lo spopolamento, con una perdita media intorno al 14% nei comuni interni, subito dietro Molise, Basilicata, Sardegna. Secondo le proiezioni, oltre l'80% di questi comuni perderà almeno un quarto della popolazione entro il 2043. I LEP, i livelli essenziali che dovrebbero garantire a tutti gli stessi diritti minimi, non sono mai stati davvero definiti né finanziati. È un documento dello Stato, è arrivata a scrivere la parola irreversibile accanto al nome di migliaia di paesi. Tornate al sindaco della prima parte, a quell'uomo che gira la chiave ogni mattina. La Repubblica che riconosce e promuove le autonomie gli ha messo in mano, insieme alle chiavi, un foglio che dichiara perduto il suo paese. E questa la promessa tradita. Una Repubblica indivisibile che mette nero su bianco che metà del suo corpo è da accompagnare alla fine. E allora si potrebbe chiudere qui con amarezza, ma sarebbe metà della verità. Perché qualcosa intanto resiste. La strategia nazionale per le aree interne ha investito circa 1,2 miliardi tra il 2014 e il 2025 e alcuni borghi hanno invertito la rotta, come il lavoro a distanza, con le cooperative di comunità, con il turismo lento, con le vecchie ferrovie diventate piste verdi che ricucciono i paesi, ma soprattutto resistono le persone, i sindaci, le maestre, i medici di notte, i volontari, i postini, quelli che ogni giorno fanno esistere lo Stato dove lo Stato non passa più. Sono loro l'ultima luce accesa in fondo alla valle e finché c'è una luce accesa, nessuna mappa ha il diritto di scrivere irreversibile. Mariano ci ha ricordato che la nostra non è la Repubblica di un re che prende, ma di un popolo che promuove, e promuovere vuol dire una cosa sola, portare avanti, non lasciare indietro. La promessa che resta è semplice e radicale. Nessun luogo è periferia del sacro, e una repubblica è davvero indivisibile soltanto quando non lascia indietro l'ultimo dei suoi comuni. L'articolo 5 prende corpo ogni volta che qualcuno decide di restare. Ogni volta che una comunità sceglie di non darsi un re e si tiene addosso le proprie responsabilità. Ogni volta che in fondo a una valle qualcuno tiene accesa l'ultima luce. Il sacro entra nel civile e la Repubblica, di nuovo, riconosce e promuove. Questo è stato l'articolo 5 della Costituzione italiana, una e indivisibile, e proprio per questo fatta di mille luoghi. L'ho letto insieme a Mariano Borgognoni, cercando come sempre il sacro, dove quasi nessuno cerca più, dentro un'anagrafe di montagna, dentro una strada di notte, dentro la parola non farti un re. Nella prossima puntata l'articolo 6, la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Parla di chi? E pochi, di chi parla una lingua che il mondo non capisce più e di una Repubblica che invece di cancellarla sceglie di proteggerla. Lo leggeremo con la cura che merita. Ci sentiamo presto. Se questa puntata ti ha detto qualcosa, condividila. Manda il link a una persona sola, quella a cui stai pensando adesso. Magari è qualcuno che vive in un paese piccolo e si sente dimenticato. Magari sei tu. Fagli sentire che il suo luogo ha un nome dentro la Costituzione e che quel nome non è periferia, è autonomia. Grazie a Mariano Borgognoni che ha dato a questa puntata la sua voce e la sua sapienza. E c'è un altro grazie che voglio dire, anche se non posso fare un nome, perché chi ha aiutato ha chiesto di restare nell'ombra. C'è una persona che ha scelto di sostenere Sacro Civile in modo speciale e di farlo in silenzio. Senza di lei o di lui, questa puntata sarebbe stata più povera. Grazie. Sai chi sei. Tre cose prima di salutarci. La prima, Sacro Civile adesso è anche su Apple Podcast, oltre che su Spotify e Amazon Music. Trovi il podcast dove preferisci ascoltare. La seconda, se vuoi che questo lavoro continui e cresca, ho aperto una pagina dove si può sostenere il podcast. Lo trovi su Thomas Autore. Alla pagina Sostieni, anche un piccolo gesto tiene accesa la luce. La terza, la più semplice, iscriviti alla newsletter su tomasautore.it e se hai qualcosa da dirmi, scrivimi. Leggo tutto. Spero di rispondere a tutti. Sacro Civile, un podcast di Tommaso Scicchitano.